Un saluto da Maurizio Franco, oggi ai microfoni di Rete 2 per concludere il ciclo sul tenorista bianco Warney Marsh, una delle figure più luminose della scuola di Leni Tristano e certamente il più fedele seguace del maestro, che lo influenzò e orientò la sua carriera almeno sino agli anni 70. Nato a Los Angeles nel 1927, figlio di un famoso cameraman di Hollywood, questo grande sassofonista riuscì a evitare i compromessi musicali grazie a una situazione economica soddisfacente che, d'altra parte, fu, insieme all'intromissione di Tristano, la causa della sua posizione defilata dal mondo del jazz che contava. Eppure fu uno dei massimi improvvisatori del linguaggio di derivazione bop e nella costruzione estemporanea di frasi sopra i giri armonici degli standard americani non era veramente secondo a nessuno, anche se non fu musicista influente. Certo, Shorter, Joe Anderson e altri grandi tenoristi furono in parte influenzati da lui e diventò pure l'idolo di un giovane Anthony Braxton, ma alla fine rimane un musicista per musicisti che, come disse Branford Marsalis, fu non celebrato più che un misconosciuto. Gli articoli sulle riviste che contavano arrivarono con il contagocce solo negli anni Ottanta, il periodo di maggiore attività discografica di tutta la sua carriera. E ciò avvenne grazie all'Europa, al Nord Europa, a cominciare dai duetti incisi a Stoccolma con un grande contrabbassista trasferitosi nel vecchio continente, Red Mitchell, con cui aveva suonato negli anni 50. Da quel felice sodalizio, che ebbe molto successo, e ascoltiamo un brano registrato nel 1980, quello che titola uno dei loro album per la Storyville, e cioè Hot House di Tad Dameron. Thank you. Era il fraseggio immaginifico di Wong Marsh, sorretto dal contrabbasso di Red Mitchell, a sua volta impegnato in un ricco intervento solistico in Hot House, brano che titolava l'album omonimo realizzato nel 1980 dal duo. Anche in questo contesto il suo ruolo è quello dell'improvvisatore puro, però lì risiede l'essenza della sua arte, non c'è niente da fare. Le sue idee fluiscono sempre, l'avrete notato, senza sforzo, nessuna viene soffocata, tutte trovano posto in quelle linee melodiche chiare, spontanee, realizzate con una tecnica strumentistica che definire eccellente e riduttivo, in cui sono rilevanti il controllo del registro acuto, ma anche le sfumature nel suono e la sottigliezza ritmica del discorso. Senza dubbio la sua conoscenza dell'armonia fu talmente profonda da consentirgli di sviluppare frasi ai limiti della politonalità, mentre il ritmo era tipicamente legato alla scuola di Tristano, orizzontale ma incredibilmente variato e poliritmico grazie a sovrapposizioni di frasi che comprendevano figurazioni ternario fatte di ritmi composti sopra i tempi in quattro quarti e anche a un uso delle pause espressivo e imprevedibile. Negli ultimi cinque anni di vita questo grande artista troverà nel patron dell'etichetta olandese Chris Cross, Gary Tickens, il più grande sostenitore della sua musica e lo ripagherà con album bellissimi, a cominciare da Star Ikes, che riteneva il suo miglior disco dagli anni 60. Con un gruppo con cui praticamente non aveva mai suonato, senza prove o arrangiamenti, in 4 ore e mezzo Marsh incise con Hank Jones al pianoforte, George Mraz al contrabbasso e May Lewis alla batteria, un disco di altissimo livello, ispirato e pieno di freschezza. Ascoltiamo allora il quartetto nel brano del leader titolato Switchboard Joe, con due brillanti assoli di Marsh e Jones e un duetto tra il tenore e il contrabbasso. Thank you. Erano le guizzanti linee di Switchboard Joe, classico esempio di composizione di Warren Marsh, scritta in stile improvvisativo, con le logiche e coinvolgenti frasi del suo sax tenore, le chiare cristalline linee del pianoforte di Hank Jones e l'imprevedibile duetto tra Marsh e il contrabbasso di George Mraz, oltre al sostegno della batteria di Mel Lewis, grande anche nella regia ritmica della musica. Non male per un disco, Star Heights, registrato per la Criss Cross nel 1982 senza nessuna prova e con il pianista che non aveva mai suonato prima con il leader. Vi sarete accorti che in questo ciclo non abbiamo ancora ascoltato una vera e propria ballad. Il motivo è semplice, non era il terreno di Marsh, come sosteneva anche Konitz, che lo vedeva esitante quando doveva suonarne una. Ovviamente, se queste non erano punto di forza, per un improvvisatore come lui, che in effetti giocava sullo sviluppo orizzontale delle linee, su impercettibili nuance sonore, l'arte della ballad a un certo punto non poteva però non entrare nel suo mondo artistico. Certo, noi sappiamo che è molto legata a un ampio lavoro sul suono, alla variazione del tema, alla sua interpretazione e assimilazione profonda, al fatto di appropriarsene e non facendo mai dimenticare a chi ascolta il tema però, l'origine del pezzo. In questo senso, con il passare degli anni, Marsh ha lentamente acquisito questa consapevolezza e ha sentito che la ballad poteva essere un terreno creativo stimolante, e così nel 1983 ha regalato a Gary Tickens un meraviglioso disco e ballad album, registrato con il pianista Lou Levy, raffinato partner di grandi voci strumentisti sin dagli anni 50, il batterista James Martin e il contrabbassista danese Jesper Lundgaard. Dal disco ascoltiamo la dolcissima, superba versione di The Nearness of You. Erano le sublimi sfumature timbriche che sorreggevano l'avvolgente elaborazione della melodia di The Nearness of You, esempio supremo anche nell'arte della ballad del magistero del tenorista Warren Marsh, tratto dal suo A Ballad album registrato nel 1983 con Lou Levy al pianoforte, Jesper Lundgaard al contrabbasso e James Martin alla batteria. Questo è uno dei capolavori dell'ultimo periodo di vita del sassofonista, che morirà per un attacco cardiaco il 18 dicembre del 1987 durante una serata nel prediletto club californiano Dontes. Gli ultimi anni di vita di Marsh trascorsero dunque tra capolavori per la Criss Cross, incisioni occasionali e dischi con la sua nuova compagna, la pianista di origine cinese Susan Chen, con cui suonò anche in Europa. In Norvegia girarono un documentario su di lui e poi la sua musica entrò in un limbo che solo alcune pubblicazioni postume sembrano scalfire. Eppure nel nuovo millennio questo non celebrato è stato soggetto di due libri, una novella basata sulla sua vita scritta da Marcus Cornelius e intitolata Out of Nowhere e la notevole biografia musicale di Sufford Chamberlain intitolata appunto An Unsung Cat. Artista autentico, senza compromessi, improvvisatore spericolato quanto infallibile, Marsh è uno dei più alti esempi dell'arte della creazione estemporanea derivata dal bebop e trasformata dalle idee della scuola di Tristano. Come ultimo brano di questo ciclo ho scelto un'elaborazione di Marsh su What is this thing called love in D. Cole Porter, incisa nel marzo dell'85 e uscita in un album della etichetta Interplay titolato Warren Marsh Posthumous, realizzato proprio con Susan Chen al pianoforte, poi George Mraz al contrabbasso e Akira Tan alla batteria. Il brano è interessante perché la musica è intesa in senso collettivo, cioè di improvvisazione collettiva e con continui cambi di soliste e situazioni, quindi nello spirito più profondo dell'arte di Warren Marsh. E con questo Things Called Love, Maurizio Franco vi saluta dagli studi della Rete 2.